Vangelo secondo Luca. In quel tempo una folla numerosa andava con Gesù. Egli si voltò e disse loro: se uno viene a me e non mi ama più di quanto ami suo padre, la madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e perfino la propria vita, non può essere mio discepolo. Colui che non porta la propria croce e non viene dietro a me, non può essere mio discepolo. Chi di voi, volendo costruire una torre, non siede prima a calcolare la spesa e a vedere se ha i mezzi per portarla a termine, per evitare che si getta le fondamenta e non è in grado di finire il lavoro? Tutti coloro che vedono comincino a deriderlo dicendo: costui ha iniziato a costruire, ma non è stato capace di finire il lavoro. Oppure, quale re, partendo in guerra contro un altro re, non siede prima ad esaminare se può affrontare con 10.000 uomini chi gli viene incontro con 20.000? Se no, mentre l'altro è ancora lontano, gli manda dei messaggeri per chiedere la pace. Così chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi averi non può essere mio discepolo. Acclamiamo alla parola del Signore. Vestono le culture nel vivere la fede nel Signore che è la risurrezione e la vita. Che senso ha essere cristiani oggi nel mondo in cui viviamo, multietnico, multiculturale, multisociale, in cui tante volte c'è un incontro e uno scontro tra realtà ben diverse, tra religioni diverse? Forse la domanda non credo sia peregrina, ma investa l'oggi che Dio permette che noi viviamo. E per poter arrivare un po' a comprendere il suo messaggio di vita, di speranza e di gioia, partiamo dalla seconda lettura che ci viene proposta. Normalmente, nella proposta delle tre letture, la seconda è quella del comportamento di esistenza, del comportamento quotidiano. San Paolo che scrive all'amico Filemone, e San Paolo è reduce da una esperienza eccezionale. C'è uno schiavo, Onesimo, che era della casa, della famiglia di Filemone, che è scappato, probabilmente perché Filemone è troppo rigido. Perché Filemone è un cristiano convertito dal paganesimo, ma tutto sommato conserva quelli che sono i retaggi culturali del mondo pagano. Lo schiavo è mia possessione, è mia cosa, la gestisco come voglio. Onesimo, lo schiavo che è scappato da Filemone, va a rifugiarsi da Paolo. Paolo è rabbino, convertito convertito alla fede cristiana mentre è sulla strada di Damasco. Saulo, Saulo, perché mi persegui, perseguitando i cristiani. Ora Paolo si trova in una situazione particolarmente imbarazzante. La sua fede cristiana del risorto gli dice che non può fare un torto a un amico, soprattutto a un amico come Filemone, cristiano pure lui. Non può fare torto dando in questo in qualche modo asilo ad Onesimo. D'altra parte, Onesimo si è rifugiato da lui. E allora? Ecco la fede che diventa lievito e serpente delle culture del tempo. E allora scrive a Filemone con molto amore, con molta dolcezza, dicendo: senti, ti rimando il tuo schiavo Onesimo. Due, se puoi appena lasci all'Olive, che era schiavo, dammi la libertà. Terzo, accoglilo non più come schiavo, ma come fratello carissimo, perché ha la tua stessa dignità, ha la stessa dignità dell'apostolo, quindi sono io. Vivi insomma la fede cristiana come lievito e fermento di una schiavitù che è un retaggio passato e che non può più essere vissuto da noi di fede cristiana. E Filemone nel prosieguo della lettera molto molto stretta, molto precisa, quasi una specie di raccomandata, farà quello che l'apostolo gli chiede. Ma tutto questo in base a quali criteri si compie che uno schiavo diventa libero, che Filemone non pensa più alla maniera pagana ma vive alla maniera cristiana, che Paolo annuncia il Vangelo anche in queste situazioni particolarmente dure dal punto di vista culturale? Il Vangelo ce ne dà una risposta, credo più che esaustiva. Perché cosa afferma il Vangelo? Che la scelta di fede è una scelta radicale, non all'acqua di rosa, non a livello di superficie di cortezza, ma è un fatto, la scelta di fede, che coinvolge tutto quanto l'uomo, tutta la persona umana e tutti quanti gli uomini. Come si pone Gesù nei confronti dei discepoli? Si pone come colui che assolutizza l'amore. Se uno viene a me e non mi ama più di suo padre, di sua madre, dei suoi figli, di sua moglie, eccetera, non può essere mio discepolo. Quindi lui è l'amore pieno, completo, totale e assoluto. Tutto il resto è relativo al Signore. Lo ami davvero così il Signore? Oppure per te un po' ami lui, un po' ami te stesso, un po' ami i tuoi familiari, un po' ami la tua stessa vita, un po' ami altre cose. Allora, seguire il Signore come discepoli vuol dire camminare con Lui. Lui ti porta non dove vuoi tu, ma dove vuole Lui. E se fai una sosta di carattere conviviale con Lui, celebri con Lui l'Eucaristia. La sua passione, la sua morte e la sua risurrezione. Celebri con Lui al punto tale da metterti in totale comunione con Lui nel suo corpo e nel suo sangue. Ecco l'Eucaristia domenica. secondo modo per seguire il Signore. Dice il Vangelo, il discorso della torre da costruire e della guerra da affrontare. Tu devi calcolare queste cose. Non puoi costruire un palazzo e poi ti accorgi a metà che sei in fallimento. Devi chiudere baracche durante. No. Devi calcolare se hai la possibilità di arrivare a costruire completamente il palazzo o la torre. E se vai in guerra con 10.000 uomini soltanto, prima di arrivare a sfidare il re che ne ha 20.000, pensaci su, per non buttare i tuoi sudditi al massacro. In altre parole, chi è il cristiano? È colui che discerne tra ciò che è bene e ciò che è male, tra ciò che è vero e ciò che è falso, tra ciò insomma che mi salva, il Signore nostro Gesù Cristo, e ciò che invece è sentita della mia esistenza. Ma questo discernimento coinvolge tutta quanta la nostra vita e la coinvolge fino al midollo della nostra esistenza, al punto che Gesù arriva a dire: chi non rinuncia a tutti i suoi averi non può essere mio discepolo. La terza condizione, il terzo modo di essere discepoli del Signore. Non qualche avere sì, qualche avere no. No, tutti i suoi averi. Allora sì che sei discepolo del Signore. Il distacco dai beni della terra. Il distacco da ogni bene della terra. Anche dal mio modo di pensare, di vedere, di valutare, di giudicare o di agire. Sempre disponibile ad aggiornare la mia vita in rapporto con la volontà di Dio. È una scelta difficile questa, perché comporta il sopportare la propria croce ed andare dietro al Signore. Anzi, dicono i santi, il desiderare la croce che il Signore permette che io porti, perché quella è la felicità, quella è la beatitudine, quella è la gioia massima. La grazia che il Signore ci ha attribuito, cioè la sua vita nella nostra esistenza quotidiana, da Lui è stata ottenuta nei nostri confronti a carissimo prezzo. Lui per noi ha dato tutto. Lui per noi è morto in croce. Lui per noi ha lasciato che lo torturassero e che lo uccidessero alla maniera degli schiavi, probabilmente come doveva essere ucciso anche Onesimo. Lui si è lasciato uccidere fuori dalle sicurezze della città, fuori dalle mura e dalle porte della città di Gerusalemme. Per questo Lui ci ha regalato gratuitamente la sua grazia. Oggi invece è molto facile trovare dei cristiani che pensano un po' a sé e un po' agli altri, un po' a Dio e un po' anche a un divertimento sano personale. Manchiamo oggi, io credo, di questa scelta totale, radicale del Signore. E allora, diciamo, la fede cristiana è una fede ragionevole. Non è una fede irragionevole. La fede cristiana è una fede che tutto sommato potenzia il buon senso. E lo sentiamo ripetere tutto questo. Ma la fede cristiana, se noi viviamo secondo le tre letture che abbiamo ascoltato quest'oggi, se noi ci pensiamo sul serio nella meditazione di questi brani della parola di Dio, vediamo che occorre oggi più che mai il coraggio di essere cristiani. Il coraggio quotidiano, feriale e festivo, ma soprattutto feriale, di andare al lavoro e di dire sì, io sono cristiano, io sono cattolico. Io vivo, cerco di vivere come posso, anche nel peccato, ma cerco di vivere come il Signore comanda. Il coraggio oggi come cristiani l'abbiamo molto poco, soprattutto dalle nostre parti. E quello che manca di più ai cristiani di oggi, credo che sia l'eroismo di essere cattolico. Perché eroismo? Perché il Signore oggi più che mai, stando ai papi che vedono con un osservatorio molto più alto del nostro, dicono che mai come nel nostro secolo passato il numero dei martiri cristiani cattolici è stato alto. Neanche nelle persecuzioni di Nerone, di Diocleziano, eccetera. Se il Signore ti chiede la vita, tu che cosa gli dai? Un'offertina? Di più. Il Concilio Ecumenico Vaticano II, l'avvenimento più grande del secolo scorso, 1965 circa promulgato, nella ultima Costituzione, la Gaudium Spes, la Chiesa in rapporto al mondo contemporaneo, quando parla di famiglia, dai numeri 49 ai numeri 52, che cosa dice? Gli autentici genitori cristiani cattolici, tali, sono degli eroi a vivere il loro sacramento del matrimonio alla luce della parola di Dio, alla luce del Signore nostro Gesù Cristo. Sono degli eroi, usa proprio questo vocabolo, occorre un eroismo per vivere la famiglia cristiana oggi. Allora preghiamo il Signore, non partiamo mai dalle nostre forze, ma partiamo da Lui che è la risurrezione e la vita, Lui che è la nostra speranza, Lui che è tutto per noi. E lo preghiamo con il Salmo 118 che oggi abbiamo anche cantato. Fa risplendere il tuo volto sui tuoi servi, Signore, e insegnaci ogni giorno i tuoi decreti. Thank you.